Buonasera, buonasera, benvenuti. Questa è la prima puntata della seconda stagione di Big in Japan. Chi l'avrebbe mai detto?
Davvero, Gabriele, buonasera anche da parte di Lorenzo.
Buonasera, appunto da parte mia, Gabriele Chinoppi. Allora, diciamo, la seconda stagione si aprirà laddove la prima si è conclusa, ovvero con allegria, gioia di vivere, entusiasmo e tutta una serie di cose che non sono vere. Perché la realtà è che io non ci avevo assolutamente voglia di fare questa seconda stagione, ma proprio per niente.
Devo dire che siamo stati a un passo nuovamente da priorità scombinate, cioè...
Sì, nel senso che io mi stavo scombinando da solo, praticamente. E no, non ci avevo assolutamente voglia di farla, era tutta l'estate e sono andato avanti dicendo non ci penso neanche. Poi Lorenzo gentilmente mi ha fatto capire che se non avessi fatto la seconda stagione della trasmissione avrei dovuto restituire tutti gli adesivi di Radio Animati che gli avevo sottratto per rivendere su eBay.
Esatto, i tantissimi adesivi di Radio Animati che hai preso, sia quelli bianchi sia quelli trasparenti. Guarda, me ne è rimasto giusto uno qua,
esatto.
Uno degli ultimi, insomma.
E quindi...
E poi sarei stato preoccupato un po' anche per la tua vita di coppia, però vabbè... Questo alla.
Sì, va bene, questo poi se qualcuno ci ascolta dall'estero è una battuta, lasciamo fare.
Assolutamente.
Detto questo, niente, quindi...
Quindi insomma, questo Big in Japan, per chi se lo fosse perso nella scorsa stagione, che cos'è? Spieghiamolo un attimo.
Allora, cos'è Big in Japan? Big in Japan è una trasmissione in cui si parla, dal nome si dovrebbe capire, di Giappone. Ma ne parliamo in un modo appunto scombinato, perché tu prima citavi priorità scombinate. Ne parliamo in un modo scombinato, ne parliamo in un modo in cui cerchiamo di portare qualcosa di nostro, sia delle impressioni. Io sono stato in Giappone 7 volte ad oggi, quindi insomma... Non sono certamente un esperto di Giappone, però qualcosa con i miei occhi ho visto. Quindi, a partire dalle mie esperienze e dalle esperienze di chi avremo ospite in studio o di chi vorrà condividere con noi le sue esperienze via mail o in altri modi che dopo andremo ad illustrare, cerchiamo di farci un'idea il più possibile precisa sul Giappone, ma senza ovviamente voler insegnare niente a nessuno. Siamo qui un po' per cialtronare in allegria e cercare più che altro di divertirci parlando di quel paese meraviglioso che è un po' al centro dei nostri sogni, di mio e di quelli che come noi sono cresciuti a sigle e a cartoni animati.
E poi ascolteremo tanta musica giapponese che insomma tutti i giorni ce la chiedete sempre di più, quindi insomma questa è il regno giusto per parlare di musica anche giapponese, sì.
Allora, intanto io però vorrei presentare il nostro ospite che è qui, perché appunto,
certo,
diciamo che questa mia mancanza di entusiasmo deve essere in qualche modo sopperita e quindi abbiamo qui con noi Emiliano.
Ciao a tutti, sono Emiliano.
Allora, Emiliano è qui perché? Perché sei qui? Diccelo te.
Perché sono stato circa un mese fa in Giappone come per la prima volta e quindi vorrei trasferire le mie emozioni ancora fresche a voi e anche a Gabriele che sembra che l'abbia persa, ma...
No, esatto.
Emiliano è l'entusiasta di stasera.
Un applauso. No, veramente, a parte gli scherzi, se ne parlava con Emiliano prima della trasmissione ed è vero, cioè io essendo stato 7 volte, comunque ormai questa, diciamo, questa parte di scoperta di oddio è tutto nuovo, è tutto bellissimo, un po' l'ho persa con gli anni, quindi è un po' diverso, mentre invece tu Emiliano mi dicevi che per te invece è stata proprio una cosa così dirompente.
Sì, ancora tuttora è viva e anzi la devo un attimo metabolizzare ancora bene, perché non riesco ancora a capire perfettamente quello che è successo, ma sono consapevole che comunque è stata una grandissima emozione e se potessi tornerei anche domani, insomma, perché
come
ha lasciato quel senso un po', quel mal d'Africa invece mal del Giappone.
Come ti capisco, guarda,
io sono già pronto a rovinarti la scaletta, perché come ogni trasmissione di Big in Japan che si rispetti, Chinoppi si prepara una scaletta, io la sbircio pochi minuti prima di andare in diretta e regolarmente la mia prima domanda in genere è in fondo alla scaletta.
Ma prego, vai pure, se vuoi farla subito. Oppure, no, vabbè,
la posso fare subito.
Ah, certo, vai.
Emiliano, in genere uno va in Giappone spinto, beh, insomma, in generale, quando uno fa un viaggio può essere spinto dalla voglia di visitare un luogo, oppure piuttosto di conoscere una tradizione. Quando si parla di viaggi in Giappone, generalmente c'è qualcosa che, insomma, ti spinge, che può essere legato ai fumetti, può essere legato all'animazione, può essere legato alla cucina, può essere legato alla voglia di un... le persone, le ragazze giapponesi, il popolo giapponese. Che cos'è che ti ha spinto? Qual è stata la scintilla che ti ha fatto dire sì, voglio andare in Giappone?
Beh, ti dico, sembrerebbe un po' banale rispondere tutto, però effettivamente è così e è piccato una sensazione, quella cosa a pelle che ho sempre avuto da quando ero piccolo e che dovevo andare in Giappone. era proprio un dovere. E avevo tante aspettative che sono state confermate, e anzi forse molto di più, cioè, senso,
come ti capisco.
Era un desiderio di andare a visitare il Giappone legato anche ad una curiosità del Giappone che magari avevi forte anche qua, cioè qua magari ti piaceva la cultura giapponese, sei informato e documentato sulla la cultura giapponese.
Beh,
cucina, cos'è che, cioè, qua in Italia ti eri preparato un po', oppure era semplicemente questo desiderio di andare in Giappone?
Credo di essere un turista che è andato in Giappone anche un po' atipico, perché appunto credo la maggior parte abbia un background prima di andare in Giappone elevato rispetto a quello che probabilmente avevo io, quindi...
No, Leonardo, guarda, sei una speranza per tutti, me compreso, guarda, è positivo quello che stai dicendo, quindi uno può andare anche in Giappone anche se non sei un otaku, si dice, sì, insomma, in questo
bravo,
caso.
Bravo, allora infatti io mi ritengo un inesperto in materia del Giappone, è chiaro, magari ecco l'unica cosa, sono stato cresciuto con da quando ero piccolo ho fatto judo per tantissimi anni, e quindi più che altro non tanto come sport ma una filosofia di vita che mi ha avvicinato con un maestro giapponese forse a questo ambiente un po', ecco, questo mi ha dato forse una linea da seguire, una voglia di capire bene come funziona il mondo del Giappone.
Ok, benissimo, allora dopo questa infarinatura abbiamo capito chi è il nostro ospite, e dopo questo primo brano cominceremo a torturarlo e a cercare di carpire tutte le sue impressioni che ha avuto dal viaggio in Giappone, quindi partiamo subito con un po' di carica. Yeah! Vi ricordava qualcosa questo brano? A me un pochino sì, aveva un po' l'impressione di averlo già sentito. Comunque, detto questo, erano i Bzz con Go For It Baby, un pezzo di qualche mese fa. I Bzz sono ormai dei punti fermi, dei mostri sacri del rock made in Japan. E avevamo già passato un brano nella scorsa stagione e ci fa sempre piacere passarli. Allora, detto questo, io vorrei ricordare quelli che sono i contatti con cui potete interagire con noi in diretta Big Japan, che insomma ci fa sempre piacere, perché noi siamo qui alla ricerca di stimoli, di conferme e di smentite alle boiate che normalmente diciamo durante la trasmissione. Quindi, se volete, potete scriverci via email alla mail biginjapan, scritto tutto attaccato, @radioanimati.it, oppure potete commentare sulla nostra pagina di Facebook, sulla quale andremo ora piano piano a postare delle foto che il nostro Emiliano ci ha gentilmente portato stasera della sua vacanza in Giappone, così che riusciremo a commentarle insieme durante la serata. E tra l'altro vedo che appunto è arrivata la prima mail, vero Lorenzo?
È arrivata la prima mail della serata, ci scrive Carta Sì per dirci: gentile cliente, il nostro ufficio tecnico ha recentemente aggiornato i nostri servizi online come conseguenza di questo aggiornamento, si prega di confermare i vostri dati per accedere al tuo conto online. Mi dai la tua carta di credito, Kinoppi? Hanno scritto a Big in Japan.
L'ho lasciata a casa.
Ok.
Mi dispiace, non possiamo. E poi pensa, non ho carta sì, com'è possibile questa cosa? Ma torniamo a noi. Allora, scrivete davvero, perché questa trasmissione la fate voi con le vostre idee, con i vostri input, quindi vi aspettiamo. Detto questo, Emiliano, torniamo a te e torniamo al tuo viaggio in Giappone. Allora, io la prima domanda che faccio sempre a chi torna dal Giappone dopo un viaggio, dopo la prima volta, è qual è la cosa, qual è stato il primo impatto forte, qual è stata la prima cosa che ti ha veramente lasciato a bocca aperta, sbalordito?
Beh, diciamo sicuramente il catapultarsi in una realtà di 13 milioni di abitanti più o meno, che è Tokyo, e trovare un'organizzazione incredibile, nella quale non si avverte assolutamente il senso di confusione o di casino, niente assolutamente.
Il famoso caos ordinato.
Bravo, perfetto, caos ordinato. E inoltre, sempre relativa a questa cosa, una pulizia estrema in qualsiasi ambiente, un ordine, anche proprio la sensazione di una sicurezza mentre si va per la strada, in negozi o in qualsiasi metro, in qualsiasi posto.
Sì, questo è vero, è una cosa che poi trovi scritto anche sulle guide turistiche, cioè che comunque consigliano Tokyo come anche nei quartieri più, diciamo, pericolosi, tra virgolette, in realtà non è come andare, non so, un pomeriggio a giro una qualsiasi capitale europea, assolutamente.
Sicuramente.
No, bene, appunto. E altre curiosità subito, il mangiare?
Beh, io parlo a titolo personale, sono uno che mangia di tutto, e quindi sia io che il mio amico Daniele, che saluto, e tra l'altro abbiamo fatto il viaggio insieme, quindi ho l'occasione di salutarlo.
Ah, sì, scusa, ti interrompo un secondo. Perdona. Sappiate che noi stasera abbiamo due eminenze grigie qui in trasmissione, perché una è Pellegrino, che ovviamente ci guarda dall'alto ed è sempre pronto a darci dei feedback e a bacchettarci se teniamo la base troppo alta, e da una parte abbiamo appunto Daniele,
che... o se parliamo troppo.
Esatto. E dall'altra parte abbiamo Daniele, che è appunto il compagno di viaggio di Emiliano e che ci aiuterà, nel senso che a quanto mi dice Emiliano è una persona molto precisa e anche fignola,
estremamente, esatto. Aveva la bacchetta in mano un po' come la signoria Rottermeier, però esatto. Però sicuramente è lui che ha organizzato un po' il viaggio e quindi insomma sapeva cosa fare e come farlo.
Bene, torniamo al cibo però.
Il cibo, ripeto, noi abbiamo provato qualunque cosa di qualsiasi tipo, genere e colore, perché entravamo nei supermarket, magari ci ispirava una busta con dei colori pazzeschi e la dovevamo comprare e assaggiare. Così come nei ristoranti, vabbè, chiaramente la maggior parte abbiamo mangiato sushi, adoriamo, e quindi insomma si mangia veramente
mica male.
Ecco, e così facendo, con questo criterio, che cosa avete acquistato? Perché appunto la busta colorata.
Ma prevalentemente dolci, di tutti i tipi, sono paste come le nostre brioche, come possono essere crackers, salati o dolci, o ripieni sempre con la classica marmellata.
la marmellata di Azuki.
Di Azuki.
La marmellata di fagioli strabuonissima.
La marmellata di fagioli che all'inizio
passa. Marmellata di Mila.
Sì, esatto.
No, poteva sembrare, ci sembrava la cioccolata, invece era marmellata di fagioli rossi, buonissima tra l'altro, però ecco insomma.
Di cosa sa? Ma sa di fagiolo?
Beh, sì, allora c'è chi la ricorda, diciamo un po' una via di mezzo tra quello che può essere il fagiolo e la castagna per certe cose.
Bravo.
Perché comunque sono fagioli che sono dolci di natura, ma allo stesso tempo per fare questa marmellata ovviamente vengono addolciti ulteriormente, anche se tutta la pasticceria, diciamo, tradizionale giapponese, quindi non quella che prendono ed importano direttamente dalla Francia, per loro la pasticceria è francese più che altro, sono, insomma, i dolci tradizionali giapponesi sono in realtà poco dolci, tant'è che per contrapposizione se vai in una pasticceria appunto europea sarà tutto dolcissimo, proprio perché appunto poi esaltano il fatto che sia una cosa molto più dolce rispetto a quella che hanno loro, a cui loro sono per tradizione abituati.
Ma il dolce per eccellenza in Giappone qual è?
Oddio.
Come l'American Pie o come, non lo so, il cupcake.
Sai che non te lo saprei dire con esattezza.
Ok, se qualcuno di voi lo sa o pensa di saperlo, ce lo scriva a Big in Japan at Radio Animati oppure posti sulla nostra bacheca Facebook, dove fra poco andremo anche a postare le prime immagini del viaggio in Milano.
Esatto. Niente, altre cose particolari? Un cibo che ti ha colpito?
Ma particolarmente, diciamo, noi ci basavamo sul pesce anche sempre per quel discorso che un po' facevamo a microfono spento, cioè di un viaggio all'insegna del low cost, diciamo così. Ci affidavamo a questi convenience store il giorno e trovavamo anche delle vaschette di sushi di tutti i tipi take away, quindi potevamo prendere quello come magari dei panini, dei tramezzini fatti a loro modo, che erano particolari e molto buoni, insomma.
Ottimo. E invece come vi siete trovati con i ristoranti che avevano la pulsantiera, ecco, all'ingresso?
E quello infatti no, perché questo è
pulsantiera all'ingresso,
sì,
allora
te lo spiego. È una sorta di self service, però è un ristorante a tutti gli effetti, dove entravamo e c'era un bancone dove si poteva mettere a sedere, però per facilitare l'uso e diciamo la possibilità di mangiare più che altro, c'era questa macchina fuori, macchinetta, dove si mettevano, si inserivano i soldi e c'era raffigurato il disegno della pietanza che uno voleva mangiare, e quindi veniva fuori lo scontrino, si entrava dentro, bastava porgere lo scontrino al cameriere e dopo 5 minuti si mangiava il quadro che c'era disegnato fuori.
Io vi invidio, perché cioè sono riuscito ad andare nei pazzi a ordinare da Nando's in Inghilterra, che è una catena che fa sostanzialmente pollo e parlano inglese. Ora mi immagino a Tokyo.
No, ma visto, lì non c'è interazione.
Però
no,
infatti,
semplicemente te vai, premi dei bottoni, metti dei soldi. Tra l'altro, in un paese come il Giappone, che è pieno di distributori automatici per qualsiasi cosa, ma avessi mai trovato uno con scritto fuori servizio, non d'arresto?
Vero, vero,
niente,
vero.
Funzionano tutti in maniera perfetta. E questo come faranno? Io ancora non me lo so davvero spiegare.
Probabilmente c'è una persona dentro.
Sì, in realtà, ma quello c'è, perché se ci fai caso, quando vai alle stazioni, c'è tutte le macchinette per prendere i biglietti del treno o della metropolitana, perché anche lì sono macchinette automatiche. Ogni tanto, quando ci sono i problemi, quasi mai, però uno preme il bottone per il coso e dà nel mezzo alle macchinette, si apre una finestrina ed esce un omino veramente da lì dentro che
vive se dentro.
Se la gente non lo sa si spaventa, però è così, veramente. E quindi, secondo me, potrebbe avere un fondo di verità quello che dici. Allora, io direi di fare un attimino un altro po' di pausa con il prossimo pezzo, perché il prossimo pezzo poi ci porta anche, ci trae il gancio anche per un altro argomento. E rieccoci dopo questa dose di zucchero e miele che ci hanno portato le SKE48, che sono un gruppo idol, ovviamente, che va di moda adesso e che diciamo sono un'emanazione delle più famose EKB 48, ma insomma di questa cosa qui magari ne parliamo in un'altra puntata in maniera più approfondita. Però quello che ci agganciamo in questo modo al viaggio di Emiliano, perché appunto il suo viaggio aveva più o meno a che fare anche con il mondo delle idol, no?
Sì, certo, noi già prima di partire cercavamo di accaparrarci un biglietto per andare a vedere un concerto a Tokyo delle KB48, e idol per la maggiore,
sì,
in questo periodo
famosissime davvero.
E quindi però insomma siamo entrati e abbiamo scoperto che diciamo navigando che praticamente era una cosa quasi impossibile, perché si doveva rientrare una sorta di estrazione per avere i biglietti e poi comunque non era detto che potevamo averli.
Beh, in generale ti dico, per esperienza personale, non è semplice comprare un biglietto per un concerto in Giappone dall'estero, nemmeno per eventi sicuramente meno popolari.
Ce ne siamo accorti.
Sì. Figuriamoci. Ecco.
Quindi abbiamo abbandonato questa cosa, però non abbiamo abbandonato l'idea una volta lì. E quindi ci siamo un attimo, abbiamo cercato qualche negozio dove potessero vendere i biglietti. Chiaramente era tutto sold out, però abbiamo visto che ci sono negozi completamente che vendono solo esclusivamente il merchandising di queste idol, soprattutto delle KB, dai dischi alle magliette a foto e alla qualunque praticamente.
È come se qui da noi ci fossero dei negozi monomarca, che so, dei Negramaro.
Sì.
Per capirsi.
Sì, sì, sì. Però lì questo è un negozio tutto a tinte rosa e fucsia, perché quello è il colore dominante, e con dei prezzi per qualsiasi cosa, anche dalla banale fotografia, esorbitanti. E abbiamo visto, non in questi negozi specializzati in merchandising, ma in altri punti siamo capitati per caso, che vendevano dei biglietti che qualcuno appunto doveva rinunciare oppure ha tentato di rivenderli a un prezzo maggiore, e tutto ufficiale, tutto regolare, però addirittura un biglietto l'abbiamo visto a 500 euro, l'equivalente di 500 euro.
E non è poco effettivamente per un concerto. Io non credo che neanche Madonna, che comunque si fa pagare, arrivi.
No, se non sbaglio Madonna allo stadio quest'anno, se tu volevi stare in collo per contargli le rughe, andavi a spendere sui 350, sì, 400 euro, ma cioè si parla di posto sotto il palco, quando comunque potevi prendere un biglietto anche da 45-50 euro.
Insomma. E stiamo parlando di Madonna, un artista che è sulla cresta dell'onda da mille anni a livello mondiale, paragonata alle EKB 48 che vanno forte in Giappone e finiranno come sono iniziate,
presumibilmente. Ecco, infatti ora ne parleremo un'altra volta, però mi sta venendo un sacco di curiosità su questo fenomeno delle idol. Mi chiedo, è sempre esistito in Giappone? Esistevano delle idol negli anni 80 o è un qualcosa che è arrivato più recentemente? Poi c'è un cimitero delle idol, nel senso
sì, i programmi TV,
cioè, fanno la fine delle Lollipop oppure cioè, sopravvivono di più?
Perché che fine hanno fatto le Lollipop?
Non lo so, cioè, sono in giro per tutto il mondo, poverine, fanno tutt'altro nella vita.
No, senti, ora non sono un esperto di storia delle idol, però so che è un fenomeno che in modi diversi o leggermente diversi esiste da diversi decenni. Questo è un periodo particolarmente florido, perché è stato definito proprio il periodo delle idol wars, cioè delle guerre di idol, proprio perché insomma in questo momento ce ne sono tante, basta andare a vedere la classifica dei singoli più venduti in Giappone e basta vedere le copertine degli album e ci si rende conto effettivamente di cos'è che vende, ovvero più o meno tutta musica di questo genere qui. Tra l'altro ne parlavo anche con Matteo mentre eravamo ad Etna Comics, anche lui era molto interessato a queste particolari sul mercato discografico giapponese, e dai, per una delle prossime puntate vedo di informarmi un po' meglio e di Wikipedia, quindi, e di riuscire a mettersi un discorso un pochino più compiuto.
Se voi siete degli appassionati di idol e ne sapete qualcosa, scrivete a Kinoppi, biginjapan@radioanimati.it, magari lo aiutate a non leggere solo Wikipedia, insomma, a rivendervi Wikipedia come sua scienza, insomma.
Sì,
e comunque,
grazie.
Credimi, Matteo non era interessato al mercato discografico quando parla di idol, ma
no,
ad altro sicuramente.
No, dici che sotto sotto si interessa. Vabbè,
devo ricordarti un vecchio spot di
Sì, no, non importa. Bene, e quindi insomma alla fine poi non siete andati.
Assolutamente, perché insomma era improponibile. Non si trovavano, e quel poco che si trovava, delle cifre esorbitanti.
Immagino. Però è vero, mi dicevi anche che comunque, diciamo che... così semplicemente passeggiare in alcuni dei quartieri più vistosi di Tokyo, ti capitava di essere in mezzo a ragazze che non erano idol di mestiere, ma che però comunque insomma cercavano di sembrarlo almeno.
Ah beh sì, quelle che sono conosciute come i cosplayer di qualsiasi anime o manga che ci possa esistere in Giappone, o semplicemente appunto vestite in modi particolari, che magari fatte in Italia sarebbero kitsch, ma fatte nei loro fisici, nella loro fisicità, nei loro modi, e sono spettacolari, sono stupende.
Eh sì, è vero, perché insomma poi fanno effettivamente impressione, perché sono così vestite spesso tutte uguali. Per esempio, se sono delle ragazze che fanno pubblicità a un maid caffè, per esempio, stanno lì di solito per la strada vestite con la divisa di quello che è il caffè, cercando di invitarti ad entrare, ed è divertente perché appunto sono questa squadra di piccole soldatine che infatti, molto molto zuccherose, molto belline, con questa voce fastidiosa.
Sì, no, infatti ecco quello che mi sono domandato, e qualcuno magari potrà rispondere: come fanno a urlare, diciamo, o a richiamare le persone con questo tono di voce molto particolare, perché è una cosa che non è umana, però è molto divertente. E effettivamente poi vestite, come dicevi te, per rappresentare il proprio caffè. E l'altra cosa strana è che comunque, non so, cercavamo di anche di fotografarle in modo molto così, senza dare nell'occhio e senza dare grossi problemi, però se ne accorgevano subito e rientravano e scappavano, e questo era una cosa, infatti,
perché sono timidine.
Ma sì, non lo so, appunto, però questa no, è una cosa, dai, ti domandavo, perché ma te magari da esperto.
Beh, non lo so, in realtà credo che sia anche una cosa che gli viene suggerita dai loro datori di lavoro, di non essere troppo, magari non farsi fotografare troppo, perché appunto le persone devono consumare, devono andare, cioè se vogliono vedere devono entrare, quindi giustamente è bene che entrino e spendano. Anche perché tra l'altro non sono mai stato in uno di questi posti, ma so per certo che non sono proprio economici in realtà, sono...
Per quel poco che abbiamo visto, non entrando anche noi, ma abbiamo capito che vanno ad ore, a orario, e quindi un tot, tu stai un'ora, due ore, tre ore, paghi a tempo, diciamo così. E sì, e comunque il costo è abbastanza elevato.
Tanto ci sono anche molti locali in cui a questo, diciamo, al semplicemente fatto di essere in un caffè con cameriere, e anche camerieri in realtà, perché c'è anche la versione maschile ovviamente vestita in un certo modo, ci sono anche posti in cui c'è un palco e ogni tanto le ragazze e i ragazzi salgono sul palco e cantano, ballano, insomma fanno dei piccoli spettacolini, proprio davvero come delle vere idol in erba, quindi insomma magari chissà, da lì poi vengono fuori quelle che saranno le idol di lì a qualche anno magari.
Ma nei confronti dei clienti non sono entrante, no? Vi dicevi, sono... Cioè, se tu vuoi stare tranquillo, non è come entrare nel famoso negozio di scarpe in centro dove ci sono i commessi che ti vogliono,
allora,
che ti aggrediscono.
No, abbiamo notato questo, che noi turisti...
Negozio di scarpe da ginnastica, non so se avete presente.
Sì, no. Ma infatti la cosa strana è che quando iniziamo a vedere queste persone appunto che cercavano di tirare dentro i clienti, lo facevano esclusivamente con gli asiatici.
Ah, okay.
E turisti stranieri eravamo ben pochi, però noi sicuramente eravamo persone alle quali loro potevano essere interessate, invece no, invece non ci davano relazione. Lì per lì
ci è rimasto male.
Un po' sì.
Vedevo un po' così.
Un po' sì. Sarò brutto, sarò, non lo so, non rispetterò certi canoni. Però effettivamente credo che sia un po' per la lingua che loro non...
questo sicuramente, te lo do per certo.
Ecco, perché io chiaramente parlavo solo inglese, ma come penso alla maggior parte, insomma, degli stranieri e dei turisti che vanno lì. Loro l'inglese, diciamo che non lo parlano, o lo parlano molto difficilmente.
O comunque se anche lo sanno, hanno paura di confrontarsi con qualcuno che... secondo dal loro punto di vista lo sa sicuramente meglio di loro, e quindi onde evitare brutte figure.
Su questo abbiamo delle aneddoti pazzeschi, che nei quali appunto ci siamo trovati
Va bene.
In diversi
gli vogliamo sapere, sì. Questi sono il succo della nostra trasmissione.
Assolutamente sì.
Kinoppi, invece farei intanto un saluto a chi ci ha scritto questa sera. Salutiamo intanto David, che ci dice che voleva abbiamo incontrato Etna Comics.
Sì, ciao.
Che voleva partire per il Giappone un po' di tempo fa, ma ha rimandato tutto e ci andrà per il Capodanno. E ci chiedeva se sappiamo qualcosa del Capodanno giapponese. La risposta è no, però ti aiuteremo a far sì che il tuo Capodanno, tanto ancora ci sono un po' di puntate prima che tu parta, no?
Io le uniche cose che so sono che, allora, si dice Akemashite Omedetou, ma solo dal primo gennaio in poi, per dire buon anno.
Se prima, no porta merda.
Prima non si può, esatto. E che loro a Capodanno vanno al tempio, fanno il pellegrinaggio al tempio, dove pregano per l'anno nuovo e basta. E questo è tutto quello che so, però magari anche lì Wikipedia mi aiuterà a prepararmi per il
prossimo. Davide, è una promessa, ci informeremo e ti aiuteremo. Nel frattempo ci ascoltiamo qualcosa?
Ci ascoltiamo un altro brano che è l'opening di un anime che è finito da poco in Giappone, si chiama Kuroko no Basuke, che è un anime di basket che rinverdisce quella tradizione di anime sportivi che si basano su degli assunti completamente fuori di testa. E ora, insomma, ce la sentiamo.
A dopo, Big in Japan, radio animati in diretta da Firenze.
Questo tra l'altro è un pezzo che effettivamente nella classifica dei singoli ultimamente in Giappone, quindi come se ci fosse, non lo so, la sigla dei Gormiti nella top 10.
Glielo auguro a Giorgio Amax. Anch'io. E fra l'altro abbiamo appena postato sulla nostra fanpage di Facebook, cliccate mi piace, cercate Radio Animati Official Page, un'immagine di questo cartone animato che sta andando in questa serie, esatto, che sta andando molto forte in Giappone.
Esatto, a quanto pare io non ho vista sinceramente.
Ma per me il basket resta Gigi la Trottola.
Altra serie che sfidava veramente qualsiasi legge della fisica, della probabilità e del buon gusto. Anche se insomma Gigi è un mito e ha ispirato una generazione, non so Emiliano.
Sicuro.
Emiliano, si parlava di aneddoti linguistici, cioè la prima dicendoci che appunto c'è stato questi confronti con la lingua inglese e il giapponese che insomma ti hanno regalato dei momenti di rarità. Raccontaci.
No, più che altro non è che c'è stato confronto, non c'era proprio confronto, nel senso che io mastico un po' di inglese e mio amico lo stesso, però andavo io, facevo io il frontman se avevo bisogno di qualche informazione stradale o di qualsiasi altro genere, e si fermavano tutti ad ascoltarmi e sicuramente capivano, però non si proferiva parola. Passavano minuti nel quale come io sembravo come la mucca che guarda il treno passare l'altro interlocutore lo stesso stava attonito e più che altro cercava di dirmi qualche cosa, ma non so
cosa.
E ti giuro, passava la prima volta anche 10 minuti, poi dopo ho capito che dovevo essere io
a salutarli,
andare via,
cioè, altrimenti li imbrigliavi per tutta la vita loro.
Sicuro, no, loro stavano lì 24 ore su 24 cercando comunque sempre con questa faccia.
Io mi immagino che ci sia in realtà tutta una schiera di giapponesi che lavorano una sorta di help desk 24 ore su 24 ambulante, cioè loro girano, c'è avuto li fermi e loro sono lì e sono lì al tuo servizio. Cosa ti danno in cambio? Niente, cioè non hanno nessuna informazione, niente di niente, però sono lì e stanno lì per te. Bello, sarebbe bello se fosse vera questa cosa.
Quindi sei riuscito a ottenere alla fine qualche informazione o niente?
No, diciamo di no. No, facevamo poi self-made, andavamo davanti alle cartine perché per fortuna comunque ci sono in tutti gli angoli della strada di Tokyo, Kyoto, ovunque queste mega cartine, insomma si può capire bene dove e come andare. Quindi l'abbiamo risolta così. Però, ripeto, la cosa bella è vedere che comunque si fanno in quattro per aiutarti, per cercare di aiutarti. Però è proprio il limite della vocale che gli manca.
È un peccato, perché comunque tra l'altro io trovo che la lingua giapponese sia anche, o comunque i giapponesi anche quando parlano in altre lingue, trovo che abbiano un accento strepitoso, a me piace proprio tantissimo. Non so se ricordi l'ultima puntata della scorsa stagione quando abbiamo avuto Akiko, la nostra amica giapponese, in studio, cioè la sentirei parlare veramente tutta la sera.
Sì, guarda,
di qualsiasi cosa.
Secondo me dovremmo andare in centro, trovare un gruppo di giapponesi e chiedergli se in cambio di una cena italiana organizzata in casa di un italiano vengono qua per una puntata di Big in Japan.
Ma secondo me basta che gli offri da bere e loro vengono.
Dici? Così poco.
Ma io credo di sì.
Possono scattare foto dentro casa mia, ovviamente.
Ovviamente. Ecco, a proposito di bere, di cose così, tu mi raccontavi che anche tu sei stato comunque un po' colpito da questa scenetta che sempre succede quando uno gira per Tokyo, o comunque in generale per una città giapponese, la sera, ovvero gli eserciti di salaryman che si spostano in gruppo dall'ufficio al pub o comunque al ristorante.
Sì, non io vedevo a qualsiasi ora, perché noi partivamo dall'albergo la mattina molto presto, alle 7, li vedevamo andare nei posti di lavoro. E quando poi uscivano li vedevamo andare dentro i pub, dentro i ristoranti, dopodiché uscire dai ristoranti e andare in altri pub, quindi insomma è tutto uno stop e abbiamo visto anche purtroppo qualche scena poco edificante di qualche salaryman disteso un po' in terra in situazione un po' alticcia, un po' gonfio, diciamo così. Però ecco, perché il loro modo di aggregazione che viene inculcato anche post orario di lavoro, forse, no?
Sì, diciamo che si era più o meno anche accennato nella scorsa stagione di questo aspetto qui della cultura giapponese, ovvero che se il capo ti dice vieni a bere, tu bevi. Tu vai col capo a bere. Se il capo ti dice bevi e ti riempie il bicchiere, tu bevi e zitto. Quindi non è che c'è possibilità di, insomma, così di astenersi a questo rituale. Tra l'altro poi la vita lavorativa dell'impiegato giapponese, comunque il lavoratore giapponese, è molto pesante, per cui in realtà poi spesso e volentieri questi impiegati sono ben contenti di, certo, annegare lo stress della settimana lavorativa nell'alcol, nei fiumi di birra che si bevono. E tra l'altro, in questa cosa si era già detta, l'ubriachezza del salaryman è una cosa che è socialmente accettata proprio per questo motivo, perché è risaputo che i salaryman hanno una vita difficile, pensante, molto difficile, certo, e quindi è normale che dopo l'orario d'ufficio si lascino andare, e chiaramente, a meno che non diventino molesti o violenti o che, è tutto assolutamente concesso. Cioè il fare la pipì in un angolo di strada è una cosa che è socialmente accettata. Può sembrare strano dirlo così, ma è vero, cioè c'è proprio un livello alto di soglia di sopportazione per questi poveri cristi, certo, che no, devono in qualche modo arrivare alla fine della settimana.
Senti Emiliano, quando sei stato in Giappone? Perché qua stavano scrivendo su Facebook, per esempio Angiolina ci dice: il periodo migliore per andare in Giappone è verso marzo-aprile, costa meno, agosto e dicembre costa di più. Tu quando sei stato in Giappone?
Allora, nel periodo climatico forse peggiore, perché sono stato l'ultima settimana di agosto, dal 23 al 31 di agosto, che comunque devo dire abbiamo avuto anche lì un po' di fortuna, perché era caldo, atroce, sì, però ventilato, quindi insomma era abbastanza sopportabile, paragonandolo, io che sto vivo a Firenze, in un'umidità del
2000%. Incredibile, sì. Fra l'altro però Kinoppi proprio la scorsa stagione ci diceva che agosto in genere è molto umido anche in Giappone, quindi sei stato fortunatissimo.
Sì, ecco, però è un caso, quindi direi di escluderlo se uno può. Purtroppo le mie ferie erano solo nel periodo, certo, di agosto. Il periodo migliore ovviamente si sa
è marzo-aprile, per la fioritura dei ciliegi, insomma, o anche autunno, quando le foglie iniziano a diventare rosse. Diciamo che a livello di natura sono quelli i periodi migliori.
Quindi ripetiamo, Giappone autunno?
Allora, il meglio è per la fioritura dei ciliegi, perché come si diceva anche l'anno scorso, non è soltanto il Giappone ad essere così bellissimo e vestito col vestito della festa, ma sono i giapponesi che sono, e proprio si godono questa festa e sono bellini da vedere proprio loro. Ed è di solito i ciliegi fioriscono a cavallo tra marzo e aprile. Diciamo che negli ultimi anni è più
ma una festa che tutti gli anni spostano, oppure
no, allora non è una festa comandata,
è un periodo,
è un periodo, cioè dal momento in cui fioriscono i ciliegi loro cominciano ad andare sotto gli alberi di ciliegio a fare picnic e a semplicemente così contemplare la caducità della vita e il passare delle stagioni così rapido come è la fioritura dei ciliegi. Appunto dura una decina di giorni al massimo, ed è di solito appunto la prima settimana d'aprile, di solito uno o in un modo o in un altro lo prende sempre, perché o prende la fine se c'è stata una fioritura molto precoce, o prende l'inizio se c'è stata una fioritura tarda. Ma diciamo che se uno va due settimane a partire dal 30 di marzo in avanti è quasi sicuro di prendere i ciliegi, però purtroppo la natura è imprevedibile.
Facciamo un po' di saluti dagli amici di Facebook che ci stanno seguendo. Salutiamo Gianluca, salutiamo Mirko, salutiamo Fabio, salutiamo Silvia, Francesca, Susanna, Davide, Angela, Lorenzo, giusto per salutarne ancora, Angiolina che ci appunto ha scritto questa cosa prima, e poi salutiamo anche John, Davide, Sara, Antonio, Veronica, Luca, zia Mary, Zaira e Elena, insomma tutti quelli in contatto con noi in questo momento. E dopo parliamo anche un po' di quanto costa andare in Giappone, perché questa è la domanda veramente che ci fanno un po' tutti.
Sì, assolutamente, infatti abbiamo preparato, è in scaletta, pensa questa cosa.
Ah, sono riuscito a bruciare, a anticipare qualcosa.
Parleremo un po' faremo un po' i conti in tasca al nostro Emiliano e cercheremo così di capire effettivamente, di rispondere a questa domanda.
Ma ora è arrivato il momento
di una nuova rubrica che ho pensato ci ho pensato oggi pomeriggio, pensate.
Pensate quanto prima noi organizziamo le cose qua.
vabbè, ma insomma c'è bisogno anche di sapere improvvisare talvolta, eh. Comunque, detto questo, abbiamo una nuova rubrichetta che si chiama tipo Gadget dal Giappone o qualcosa del genere. Cercate un nome più carino e pensate che il nome sia quello. Dove ogni puntata io porterò un oggettino che ho comprato in Giappone in uno dei miei ormai innumerevoli viaggi. Lo postiamo sulla nostra pagina di Facebook e lo commentiamo insieme. In questo caso partiamo con un classico che penso che tutti voi sappiate che cos'è. Però intanto per cominciare proviamo a farvi sentire un po' il rumore. Ora scusate, ho paura di distruggere tutto.
Levo la base.
Vai, allora un attimo, io mi tolgo le cuffie perché altrimenti distruggo tutto. E adesso proviamo a fare il rumorino. Ecco.
Ecco.
Eccolo, si sente? No, non si sente perché sono un negato. Ecco, si sente?
Sì, sì, si è sentito.
Non è facile.
No.
Quasi.
No, devo dire che
Quasi, vabbè, dai, manda il brano che forse anche dal brano capiscono che cos'è.
Sì, è probabile, sarà un grossissimo aiuto. Ci ritroviamo dopo, Big Japan.
Eccoci, allora, la canzone che avete appena ascoltato era Yattaman no Uta, ovvero la sigla originale di Yattaman, e quindi nel frattempo dovrebbe essere arrivata anche l'immagine sulla pagina Facebook. Si trattava appunto dello Yattacoso, del famoso Yattacoso, detto anche... Allora, il nome ufficiale è Yattacoso, cioè proprio scientifico. In realtà sì, alcuni giapponesi lo chiamano anche Kendama, però insomma è più carino Yattacoso, ed è un giochillo difficilissimo, ed è tra l'altro una delle cose che più spesso la gente, quando io vado in Giappone, mi chiedono di riportare. Ah, ti devo portare qualcosa? Sì, dai, portami il coso di Yattaman. E infatti capita anche di questo. Vediamo questa bellissima foto. Oddio, avevi detto che non era venuta tanto male, Lorenzo.
Negare sempre.
Vabbè, avete una foto che potete anche... Peccato non c'è il non mi piace su Facebook. È una cosa di cui si parla spesso. Vabbè, quindi detto questo, il gadget misterioso dal Giappone ce lo siamo già dato. Se volete commentare e dire se anche voi ce l'avete, se lo sapete fare meglio di me, che in tutta la canzone non sono riuscito a metterlo neanche mezza volta in uno dei qualsiasi posti, insomma, dove doveva essere messo.
E vedevo in grave pericolo il microfono e la radio.
Esatto, e non solo quello. Bene, quindi appunto, gadget dal Giappone. Magari le prossime volte andremo con qualcosa di un po' più originale, di un po' più misterioso magari, che però magari non ha una sigla da mandare parlare mentre la postiamo, ma vabbè. Allora, torniamo a noi, dai, davvero. Emiliano, siamo, insomma, la trasmissione va avanti, siamo, non dico quasi alla fine, ma insomma abbiamo passato la metà da un pezzo, quindi dai, tiriamo avanti alle ultime impressioni, le ultime cose che ti ricordi del Giappone. Per esempio, mi dicevi di un rapporto particolare con i negozi.
Beh sì, è allucinante la loro cortesia, estrema cortesia, quando uno entra in un negozio, qualsiasi esso sia, dove ringraziano 20 volte perché sei entrato, 30 volte perché ci sei, 40 volte perché te ne stai andando. Quindi è quasi imbarazzante, però fa molto piacere.
Sì, sono decisamente così strani, particolari, anche perché appunto lo vedi che lo fanno in realtà perché lo devono fare, tant'è che ti prendono proprio, cioè la gente ti dà il benvenuto nel negozio, cioè irashimase, che è la frase che dicono per dare il benvenuto, anche se non ti vedono nemmeno, se sono magari piegati da qualche parte a fare qualcosa e non ti vedono, però sentono che qualcuno dice, quindi lo ripetono anche loro. Bravo. È così, è l'educazione meccanica dei giapponesi che ogni tanto si fa largo.
Come mi ha impressionato anche l'estrema onestà degli esercenti. Esempio, ne è stato uno per tutti, aver preso una granita che tra l'altro di per sé sembrava una granita alla menta, che poi invece non era proprio alla menta, con un interno violaceo che poteva sembrare fragola e invece era il nostro mai amato
fagiolone,
che comunque era, aveva un gusto veramente buono, quindi l'abbiamo mangiata.
Tra l'altro un'altra cosa, il verde in Giappone quasi mai è menta, quasi sempre è melone.
Ah, ecco,
quindi se vedete una cosa verde brillante probabilmente è al melone.
Beh, questo sì, ora gli assomigliava forse, ma aveva un sapore molto dolce, che comunque insomma faceva un buon contrasto con questo fagiolo interno. Uh-huh. Abbiamo pagato, mi sembra, 400 yen che costava, e poi siamo usciti tranquillamente e la titolare del negozio ci ha rincorso per mezza strada
perché vi voleva bastonare.
Sì, perché la nostra paura ha detto: oddio, cosa abbiamo fatto di male, che è successo? E invece ci ha ridato 100 yen indietro perché avevamo preso take away e quindi costava 300 yen anziché 400. E noi giustamente, vabbè, abbiamo ringraziato, ma siamo rimasti allibiti da cotanta cortesia, insomma.
Io su questo mi aggancerei con un altro piccolo aneddoto mio. Una volta, che una cosa che mi è successa, non mi ricordo che viaggio, sì, nel 2008. Stavamo venendo via dall'albergo a Tokyo e avevamo chiamato un taxi per arrivare dall'albergo alla stazione più vicina, perché come tutte le volte che io devo andare a prendere il treno, insomma andare via, e quindi sono carico di valigie, piove, diluvia sempre, è una cosa ormai classica, che possiamo risparmiare quei soldi per quel taxi, no, non succede perché piove. Benissimo. Quindi pioveva veramente forte, quindi ci buttiamo dentro questo taxi, lanciamo le valigie nel bagagliaio, ci mettiamo dentro, quindi proprio di corsa riusciamo, andiamo per fare il biglietto per prendere il treno, per, insomma, per muoverci, e per fortuna prima di passare il varco mi tocco le tasche e mi rendo conto che la macchina fotografica non c'era e che era probabilmente rimasta nel taxi. Per cui vado a telefonare all'albergo che mi avevano chiamato loro il taxi per chiedere se potevano in qualche modo rintracciare il taxi che era appena venuto, con un po' di problemi perché loro parlano in inglese ma non benissimo. Quando finalmente riesco a fargli capire, a prendere la linea e poi a fargli capire quello che volevo, mi giro e c'era lì il tassista che mi stava aspettando che finissi di telefonare, che mi porge la mia macchina fotografica, così senza nemmeno cosa, non sapevo veramente come ringraziarlo, e niente, ho ritelefonato per dirgli che non c'era più bisogno di recuperare il taxi e siamo partiti. Quindi la grande gentilezza
dei tassisti
e dei giapponesi.
Ma a Firenze poi hai trovato le foto tipo amici miei sopra, oppure
no, niente di tutto ciò, ma sarebbe stato comunque penso un primato anche quello.
Emiliano, mi scrivono di chiederti di raccontare del locale a tematica gatti.
Ah, il Cat Café. Beh sì, io sono un amante dei gatti e sapevo che esistevano questi caffè dove si poteva entrare dentro e stare a contatto con i gatti che sono presenti, e così è stato. C'è la prima parte aperta un po' a tutti, dove vendono qualsiasi gadget a forma di gatto, dalle foto alle collanine, agli anelli, qualsiasi cosa, E un'altra parte all'interno chiusa, dove da quest'anno, credo, correggimi se sbaglio, si paga un ingresso, ma una sciocchezza, e si può stare a contatto con dei meravigliosi gatti di qualsiasi razza e tipo. E cosa, insomma, veramente tipo una pet therapy, però fatta con i gatti, insomma.
Sì, diciamo questo succede perché spesso e volentieri in Giappone, specialmente appunto in grandi città tipo Tokyo, la gente vive in appartamenti ed è molto difficile in Giappone che negli appartamenti ti lasciano tenere degli animali, che siano gatti o cani, ok? Quindi questi e comunque è anche abbastanza costoso tenerli, perché credo che lì sia molto costoso il mangiare per i gatti, tutti i vari, poi loro sono stra fashion per queste cose, quindi vedere cani che vanno a giro conciati nelle maniere più incredibili è veramente all'ordine del giorno lì.
Sì, sì.
Quindi è veramente una cosa per i pochi fortunati, spesso per ricchi, cioè persone che vivono magari in una casa propria per cui fanno quello che vogliono e che possono permettersi un animale, quindi questi cat caffè o dog caffè servono appunto proprio a togliersi la voglia di accarezzare un gatto o un cane.
Sì, sono meravigliosi, coloratissimi e ripeto dei gadget i più disparati con la musica tra l'altro dentro, mi ricordo ancora c'era quando siamo entrati una musica classica però miagolata. Sì, veramente un po' trash anche la cosa, però
a me fa venire in mente anche Fonio fatta con le scoregge che mandammo una vecchissima puntata di Priorità Scombinate. Tra l'altro mi parlavi anche che anche tu hai avuto con il taxi un'esperienza, giusto?
Ah beh sì, anche lì è bellissimo vedere questi taxi che poi, cioè, lì il paese della modernità, della tecnologia, invece i taxi sono un po' tutti stereotipati, sono nuovi ovviamente come macchine, però di una linea un po',
sì, un po'
vintage, un po' anni 70 diciamo così. E all'interno sono apparecchiati dei centrotavola.
Sì, infatti dei copri testiera di pizzo, di
trina. Sì, bianco, di trina bianca, bravo. È stato bello perché non me se l'hai aspettato da un giapponese, ma così, perché però mi ha fatto molto piacere quando ha capito che eravamo italiani, ci ha messo una musica classica napoletana, ci ha messo un Pavarotti
didascalico proprio.
Sì, sì, sì. E cantava
una cosa che ovviamente un rigorosissimo, ecco, e flemmatico tassista giapponese mai si sarebbe permesso di fare con un giapponese.
Bravo,
cioè, mai si sarebbe permesso una tale confidenza, invece magari con lo straniero.
Sì, eravamo due ragazzi, quindi forse si è lasciato un po' andare, però è stato questo il contrasto, bello.
Non male, non male. Andiamo avanti con un altro brano e poi torniamo per parlare appunto di costi, di quanto si spende ad andare in Giappone.
Yeah. va chi to te dopo care chi ta polini su su che te i cara cammina che hai che hai tu ti da chi da gamba che tu ni pesci o toste gambari no canche nai si tai de su tu co tu co do no mi mi vo canga e da va cara nai co to va cari no na ca yuri tu va ca te da
Eccoci per quello che verosimilmente sarà l'ultimo spezzone di trasmissione per questa prima puntata di Big in Japan, sempre in diretta su Radio Animati con Gabriele Chinoppi, con Lorenzo e con il nostro ospite Emiliano. Allora, dicevamo, intanto questa era una canzone dei Bump of Chicken, si intitola Firefly ed è un'altra canzone che è in classifica in questo momento in Giappone. Questo per dire che appunto quest'anno vogliamo essere veramente sul pezzo con la musica giapponese, cercheremo di tenerci aggiornati e tenervi aggiornati sui trend della musica che viene dal sollevante.
Poi se durante la settimana vi viene in mente qualche canzone giapponese che vi va di ascoltare, se ci scrivete a Big in Japan cercheremo di accontentarvi. Max ci aveva fatto una richiesta di una sigla, non ce la facciamo per stavolta, però se ce la ricordi nelle prossime puntate cercheremo di metterla.
Sicuramente. Allora, siamo arrivati al punto che molti dei nostri ascoltatori aspettano, ovvero: ma quanto costa andare in Giappone? Io vorrei tanto andare, però mi hanno detto che costa tanto. È vero, non è vero? Si può in qualche modo riuscire a contenere le spese e comunque a fare un viaggio soddisfacente sia dal punto di vista dell'esperienza giapponese sia dal punto di vista dei balocchi che uno si riporta a casa dopo, perché poi anche quella è una voce importante.
Beh, allora,
raccontaci la tua esperienza, ovviamente.
Sì, vabbè, allora, noi abbiamo fatto un calcolo perché cioè, avevamo paura di non poterci andare e per problemi economici, perché pensavamo che costasse veramente tanto. Ci siamo fatti un viaggio self-made, quindi l'abbiamo creato noi, curato da noi, e alla fin fine, detto proprio in parole povere, abbiamo trovato un volo sui 650 euro. Più poi mettiamoci, io ho messo sui 230-250 euro a testa per gli alberghi, e poi alla Cina circa altri 200 euro per il mangiare, proprio una cosa molto a molto
spanne.
Base, sì, a spanne. E ovviamente escluso tutto quello che sono piaceri, vizi e regalistica varia, ovviamente.
Chiaro.
E noi abbiamo contenuto ancora di più i costi, perché a parte non siamo stati solo a Tokyo, ma siamo andati a Kyoto e poi anche a Nara. Però per andare a Kyoto abbiamo risparmiato praticamente due notti di albergo, cioè quindi non abbiamo dormito all'albergo, ma bensì abbiamo usato l'autobus, che è un mezzo di trasporto economicamente molto valido e anche molto comodo, perché non sono come i nostri, hanno dei seggiolini che sono quasi come quelli degli aerei, quindi si può dormire tranquillamente la notte e fare il viaggio di notte. E chiaramente, ecco.
Sì, certo, questa è una cosa che mi avevano parlato già altre volte, ma che non ho mai fatto, quindi sono anch'io interessato. È difficile, bisogna prenotarlo in anticipo? C'è insomma qualcosa di particolare da sapere?
No, anche lì dall'Italia abbiamo prenotato, si può chiaramente fare la prenotazione, anzi, è meglio farla, ovviamente. E si parte sempre intorno alla mezzanotte da Tokyo e si arriva alle 7 di mattina a Kyoto in totale relax. È chiaro, insomma, si dorme in un pullman, sì, non in una camera d'albergo, però si evita di prendere lo Shinkansen, che costa un'esagerazione, più di 200 euro mi pare, e si risparmia una notte d'albergo, quindi insomma, alla fin fine si risparmia diversi soldi. Questo
sì.
Sta alla
a discapito del sonno ristoratore, ovviamente, però insomma uno
in una settimana credo si possa fare, se uno vuol contenere ulteriormente i costi, insomma.
Ma certo, poi certo. Voglio dire, sì, ora magari viaggiare di notte può essere un po' un disagio, però farlo in un posto così distante, ogni cosa, ogni aspetto è una cosa nuova, cioè non sei su l'autobus di linea italiano come dicevi tu prima, quindi banalmente la strada di notte, cosa c'è, quanta gente c'è in giro, cioè se uno anche non vuol dormire, di cose da vedere, di curiosità, sai quante ne vede.
Beh sì, oddio, su questo particolare caso questi pullman sono completamente schermati,
ecco.
Vengono no, questo ti devo un
Cassandra
po'
Cassandra Crossing praticamente.
Sì, praticamente ci si ferma solo due volte nelle autogrill adibite, che sono praticamente delle cose tipo delle stazioni lunari, vedete, sono ci sono docce, ci sono bagni pulitissimi, c'è tutto.
Intervengo solo un attimo, io so di una specie di autogrill dove la gente ci va appositamente, ora non mi ricordo perché è una cosa che avevo letto diverso tempo fa, ma c'è da qualche parte in Giappone una specie di autogrill che viene considerato davvero quasi una meta turistica a suo, cioè indipendente, quindi ora guardo se mi informo bene per le prossime volte, perché non ricordo il nome, però è abbastanza agghiacciante.
Ma dice a livello di per vedere proprio la bellezza di questa
autogrill? No, proprio perché tipo non lo so, cosa andiamo a fare questa domenica? Andiamo, cioè, invece dal centro commerciale vanno a questa stazione, questa autogrill pazzesco, non lo so, mai fatto venire in mente.
No, comunque devo dire, veramente organizzatissimo, anche lì è servitissimo, e tra l'altro abbiamo potuto constatare la precisione negli orari di qualsiasi cosa, dalla metro o in questo caso dei pullman a tutto, veramente.
Sì, però mi raccontavi che questa estrema precisione, sì, ha rischiato di essere un boomerang.
Un boomerang, perché come siamo arrivati durante la partenza avevamo visto che c'era una fila per fare il check-in, per l'ingresso, perché sono più partenze ovviamente, ma chilometrica, giuro, veramente, se fosse stata in Italia, senza nulla togliere all'Italia, agli italiani per carità, però probabilmente saremmo partiti il giorno dopo. Mentre ci siamo messi in fila e ci continuavano a dire che comunque saremmo partiti in orario. Siamo partiti con 5 minuti di ritardo, ma con una fila veramente vi posso assicurare sarà sfiorato un chilometro di fila, una cosa folle,
incredibile, spaventosa,
allucinante.
Sì. Insomma, come voglio dire, è vero che appunto l'efficienza giapponese si vede anche da queste cose, voglio dire.
Quindi riepilogando un attimo i costi, alla fine quanto hai speso più o meno?
Allora, di spese vive, diciamo così, proprio senza i vizi, diciamo intorno ai 1100-1200 euro ce la si può fare.
Per quanti giorni?
9 giorni.
Con 3 città, quindi tutti gli spostamenti, non solo Tokyo.
Certo.
Sì, mangiare, dormire, sì, tutto quanto. Mangiare,
spazi. Chiaramente, ecco, spostarsi dentro con la metropolitana, quello non l'ho conteggiato, però diciamo che costa quanto in Italia. Ecco, c'è da smentire anche un'altra diceria, secondo me. Non è il Giappone carissimo. Si paga, si costa quanto l'Italia praticamente. Si può spendere dai 5 euro appunto per mangiare ai 500 euro. I negozi sono di tutti i tipi. Insomma, io non ho trovato questa grossa differenza con l'Italia.
Quindi possiamo dire che se uno fa un minimo di attenzione nel trovare i biglietti dell'aereo, perché certe volte trovi dei biglietti che costano quanto tu hai speso per tutta la vacanza,
è quello,
uno riesce effettivamente con una cifra comunque abbastanza contenuta, considerato che sei dall'altra parte del mondo, considerato tutto, insomma, a farti 9 giorni di vacanza in Giappone.
Sì, certo? Sì. Bisogna lavorare, ecco, molto, diciamo, via online, sul computer, andare in molti, cercare le offerte,
sì,
diciamo,
certo,
così
chiaro, sbattersi un po',
ecco, insomma. Però insomma, sì, si riesce a risparmiare.
E tra l'altro mi dicevi anche che poi, anche una volta lì, nonostante, appunto, tu dicevi che da, tra virgolette, ignorante totale del Giappone, armato soltanto della tua passione, sì, diciamo, della tua così apertura mentale e predisposizione, comunque, nonostante non sapeste, tu e il tuo amico, nessuna parola di giapponese, niente, siete riusciti comunque con facilità a vivervela questa vacanza senza rinunciare a niente.
Assolutamente, assolutamente.
Quindi non c'è bisogno di sapere il giapponese o di grosse difficoltà di ambientamento.
Non siamo persone particolari, quindi però appunto non sapevamo né una parola di giapponese, assolutamente, giusto un po' di inglese, però ci siamo trovati bene, insomma, a muoverci, a mangiare, a dormire, qualsiasi cosa. Un po' di organizzazione ovviamente anche prima della partenza, perché se no, insomma, per sapere un po' dove andare, cosa fare, cosa vedere, quello sì, però...
Sì, sì, certamente, chiaro, un po' di cose che comunque qualsiasi viaggio è consigliabile fare, voglio dire, non solo per andare in Giappone, ma magari in Giappone a maggior ragione. Detto questo, io vedevo passare una mail intanto e volevo leggere, l'ho visto Lorenzo che stava controllando. Esatto, ci arriva una mail da un'anonima ascoltatrice obnubilata dall'entusiasmo di Kinoppi per il Giappone. Grazie per l'obnubilatura o obnubilamento, che dir si voglia. Vorrei chiedere ad Emiliano se ha notato i segnali giapponesi che sono disegnati dappertutto. Io ne ho visti ovunque, dalla metro per segnalare con una leva, con un panda di stare attenti alla porta, ad un polipo con la forchetta in uno stand di takoyaki in cui praticamente il polipo mangia se stesso. Ciao ciao, ascoltatrice anonima. Allora, nonostante la sintassi un po' così zoppica della nostra ascoltatrice anonima, che salutiamo, hai notato i disegnini dappertutto? Ti sono entrati un po' negli occhi?
Ma è appunto per questo che risulta relativamente facile poi comprendere diciamo tutto quello che viene consigliato di fare in Giappone, perché tutto con disegni, poi
sì.
Qualsiasi cosa
è
didascalico, bravo. E quindi insomma è intuibile, perlomeno è intuibile. Poi noi, insomma, forse avvantaggiati un po' dall'essere italiani, in qualche modo, non so come, riusciamo a farci comprendere. Insomma,
sì, in questo siamo bravi, effettivamente.
Siamo bravi.
E poi insomma ci andiamo incontro ai giapponesi, che comunque sono, appunto, come si dicevamo prima, molto gentili solitamente, molto, molto disponibili all'aiuto. Allora, io direi che ci siamo, perché siamo già oltre l'ora, anche se quest'anno che non abbiamo il buon Pellitteri dove
abbiamo deciso di non sacrificare Marco dopo di noi, quindi avrà una serata per conto suo. Fra poco ricomincerà anche pillole di J-pop,
quindi insomma salutiamo, e quindi siamo andati lunghi, ma abituatevi, perché andremo probabilmente lunghi anche nelle prossime puntate. Io direi di approfittare di questo tempo, insomma la stagione di Radio Animati sta ricominciando, sta partendo, quindi non so se Lorenzo hai voglia di ricordare qualcuno dei prossimi appuntamenti.
Fatto salvo, Jukebox live con Pellegrino a tutta Radio Animati, che sarà in onda domani sera, se non mi sbaglio, non mi confondo, e il concerto di Cristina D'Avena e Enzo Draghi, che sarà replicato a breve. Sulla nostra homepage trovate tutte le date. Vi posso anticipare che mercoledì 10 saremo in diretta da Milano insieme a Matteo, insieme a tanti amici, a Ivan Corrado, insomma amici che avete già avuto modo di conoscere in altre occasioni. Parleremo di collezionismo di vinili, di dischi, e faremo degli annunci importanti, quindi insomma questo è un appuntamento special. Il 25 lo possiamo dire, e il 25 ottobre sarà un giovedì, io e Kinoppi e qualcun altro, ma per adesso non vi svegliamo chi, saremo in diretta da Lucca Comics, dalla sede di Lucca Comics and Games, per la consueta diretta pre-Lucca, perché insomma siamo già in area Lucca Comics and Games, e ovviamente anche quest'anno Radio Animati sarà protagonista. Vi porteremo tutta la magia di Lucca in diretta, tutti i concerti che ci saranno, insomma quella sarà la classica, ormai irrinunciabile diretta in cui massacreremo Gianluca Del Canno.
Esatto, l'anno scorso è finita, eravamo tutti ubriachi, quindi quest'anno dobbiamo fare di meglio, per cui insomma vedremo cosa riusciremo a combinare in questo mesetto scarso che ci separa dalla diretta.
Per tutti quelli che stasera avevano di meglio da fare, non so, tipo guardare, non so, l'Ispettore Barnaby sulla 7, potrete riascoltarci in replica venerdì alle 21:30.
Esatto, quando non c'è l'Ispettore Barnaby sulla 7. Esatto, maledetto Ispettore Barnaby. Allora, vabbè, detto questo, siamo in chiusura davvero. Io ci tengo a ringraziare ovviamente tutti coloro che ci hanno ascoltato e che hanno interagito con noi, grazie davvero, e anzi vi invitiamo a farlo anche nelle prossime puntate, perché la trasmissione davvero la fate voi.
Se vi vengono delle idee durante la settimana, biginjapan@radioanimati.it, scrivetecele.
Esatto, quest'anno cercherò di leggerla per davvero. Detto questo, salutiamo Pellegrino, che è il solito e la solita eminenza grigia che ci ascolta. Salutiamo e ringraziamo tantissimo Emiliano, che si è offerto di condividere con noi i suoi ricordi.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Davvero, anzi, magari chissà che poi non ti rivedremo, non ti riascolteremo un'altra volta, perché visto poi andando avanti nella stagione, magari gli ospiti iniziano a scarseggiare. Quindi chissà che non debba tornare indietro. L'anno scorso è successo. E niente, detto questo, vi lasciamo con l'ultima sigla, che è una sigla che è stata scelta dal nostro Emiliano, giusto?
Sì.
Che sigla è? Ce lo vuoi dire? Non lo sai neanche te. No, la sigla è Sailor Moon. No, vabbè, avevamo una rosa e alla fine abbiamo trovato una. È la sigla originale di Sailor Moon.
Perfetto.
Vuoi fare una dedica particolare?
Beh, no, la dedico al mio collega di viaggio, che insomma veramente mi ha dato ha fatto lui questo viaggio, soprattutto a livello logistico, e quindi lo saluto e lo ringrazio.
Bene, allora direi che per stasera è tutto. Ci vediamo lunedì prossimo con la prossima puntata di Big in Japan. Ringraziamo anche Lorenzo, e fino ad allora buonasera e alla prossima.
Mama